Ecco carissimi, siamo qui per questa 14ª domenica del tempo ordinario e abbiamo il Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse: Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero. Parola del Signore. Allora, carissimi, questo Vangelo, la traduzione esatta, in italiano abbiamo ti lodo, ma è ti benedico, c'è un bel canto francese che di questo Vangelo, e dice proprio: Padre, ti benedico. Père, je te bénis, ô sage et ô savant, tu caches ton mystère, mais au cœur de la femme, tu dis que tu es Père. Père, je te bénis pour ton immense amour. Padre, ti benedico, ai sapienti e intelligenti, nascondi il tuo mistero, ma il cuore dei bambini lo riveli. Qui il Signore dice anche una cosa che non c'è nelle altre parti del Vangelo. Quando parla del Padre, il Signore lo definisce o Padre mio, o Padre nostro, o Padre vostro, ma qui dice proprio solennemente: Ti benedico, Padre, Signore del cielo e della terra. Qui viene fuori chiaro e tondo che il cielo e la terra sono stati creati da Lui. Oh, se gli astrofisici leggessero questo Vangelo, avrebbero risolto un sacco di problemi, perché tirano fuori le più disparate cause dell'origine dell'universo, il nulla, l'energia oscura, sono tutti nell'oscurità. In questo Vangelo, vedete, perché non lo sanno gli astrofisici, grandi menti, perché non sono piccoli. Ai piccoli rivelerò queste cose, infatti ti benedico, Padre, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. E allora guardate che la piccolezza è un comando, non è un consiglio. Se non diventerete piccoli come bambini, non entrerete, mamma mia. Quindi, e poi non so quante volte ha detto: lasciate che i bambini vengano a me, perché a chi è come loro appartiene il regno di Dio, eccetera. E quindi la piccolezza, secondo il Vangelo, è il criterio, la misura del vero progresso spirituale. Chiunque diventerà piccolo come un bambino sarà il più grande nel regno dei cieli. Quindi noi siamo abituati a vedere che tutto va dal piccolo al grande, no? Tutto tende a crescere. Tutto tende a crescere in natura, il seme si sviluppa, diventa una pianticella, poi diventa un albero, poi produce frutti, eccetera. Ma non solo nel campo naturale, ma anche nel campo psicologico. Tutti aspirano a diventare grandi, bambini. Oh, cosa farai quando diventerai grande? Guarda come sei diventato grande. Poi c'è quell'io ipertrofico che cerca di sentirsi riconosciuto, apprezzato, ha bisogno di sentirsi importante, ha bisogno di sentirsi al centro dell'attenzione. E questo c'è i bambini, ha bisogno di sentirsi al centro dell'attenzione, e nascono anche loro col peccato originale, già fin da bambini bisogna bisogna fare la lotta e cominciare a lottare contro se stessi. E invece, quindi, l'arrivare a questa piccolezza è un punto di arrivo, non è per niente un punto di partenza. Il punto di partenza è il contrario, è desiderare di essere grandi, di diventare grandi, di essere importanti, di avere i riconoscimenti, gli applausi, eccetera. Invece, uno dei più grandi doni dello Spirito Santo è appunto questa conoscenza sperimentale del proprio nulla. Vi ho detto l'altra volta, una cosa che ha colpito tanto, che la preghiera più potente, è l'adorazione. Perché? Perché nell'adorazione non porti nulla a Dio, non porti come nella preghiera di domanda una richiesta, come nella preghiera di lode un canto, ma vai davanti a Lui col tuo nulla. E allora questo nulla, solo a questa condizione, può essere riempito del tutto di Dio. Quindi bisogna lasciarsi portare da Dio anche nella vita, diciamo così, nostra, no? Quando abbiamo tante ansie, tante preoccupazioni, tanti timori, è perché non riposiamo in Dio, è perché ci arrabattiamo. Ci scervelliamo per sapere come risolvere questa situazione, come comportarci in questo frangente e non lasciamo il volante della macchina a Dio, lo teniamo strettamente noi. Chiediamo questa grazia, questa è una grazia da chiedere, perché alla mente che riposa in Lui dà una pace perfetta. Perché? Perché confida in Lui. Dobbiamo imparare a confidare in Lui. Lasciarlo regnare in qualsiasi situazione, per difficile che sia. E dobbiamo cercarlo con tutto il cuore e dobbiamo anche parlare alla nostra anima e dire: il Signore è il tuo Dio, è un Dio potente, è il più grande di tutto quello che ti può capitare. È, come dice nel libro di Geremia, è un eroe potente che ti tirerà fuori da qualsiasi difficoltà, che ti libererà dai tuoi nemici che sono più forti di te. Quindi dobbiamo imparare a contare su di Lui, a riposare in Lui. Perché guardate, anche nel campo fisico, cos'è che determina tutto? Sono le cose più piccole, per esempio nell'atomo, no? Ogni sostanza è formata da protoni, per esempio sono proprio definite così gli elementi chimici, no? L'ossigeno che so, ha 8 protoni, il magnesio ne ha 10, no, adesso dico così a caso, non me li ricordo, ma se tu cambi un protone invece di 8, non è più ossigeno, è qualcos'altro. Quindi vedete che a livello spirituale, se rimaniamo piccoli, abbiamo un potere sul cuore di Dio. Per vivere in Dio bisogna essere piccoli. E quindi la piccolezza evangelica non è un optional da fare una tanto, ma è una condizione indispensabile per entrare nel regno di Dio. Come dice il Signore, ripeto, se non diventerete piccoli come questi bambini, non entrerete. Quindi questa piccolezza non è una scoperta umana, ma è un'invenzione divina, e non è un consiglio, ma è un comando. Allora, la domanda è: come fare per diventare piccoli? Quello che ci impedisce di rimanere piccoli è questo io troppo grosso. Abbiamo un io che fa ombra a Dio, troppo grosso e troppo grasso, e fa solo danni. Un io troppo grosso e troppo grasso fa solo danni, fa un sacco di fumo e tanta ombra, fa ombra addirittura a Dio, perché non vede, non gli interessa che se stesso. Il comandamento che dice non avrai altro Dio lì fuori, il Signore dà il comando, non avrai altro Dio lì fuori di me, noi diciamo io non ho altro Dio lì fuori di me stesso, il mio Dio sono me stesso. E quindi questo è il primo grande peccato che fece precipitare gli angeli decaduti. Che peccato fecero? Un peccato di naturalismo. Cioè, perché prima del peccato dell'uomo c'è stato quello dell'angelo. E in cosa ha peccato l'angelo? L'angelo si vedeva perfetto, luminoso, e ha preferito se stesso a Dio. Non avrò altro Dio lì fuori di me, ha detto. Questo è un peccato di naturalismo, cioè preferire la propria natura a quella di Dio, preferire loro stessi a Dio. E da luminosi e superluminosi che erano, divennero tenebrosi perché si tagliarono fuori dalla fonte della luce. È come se il ruscello, vedendosi gorgogliante d'acqua, dicesse alla fonte: non ho più bisogno di te. E capite bene che immediatamente si seccherebbe, immediatamente si seccherebbe. Quindi mettiamoci bene in testa che non siamo chiamati a portare il peso del mondo, e neanche il peso, e neanche tutti i pesi di cui ci carichiamo, ma dobbiamo lasciarci portare da Dio, aggrappiamoci a Lui ostinatamente. E non stacchiamocene mai per nessun motivo. È con Lui che dobbiamo compiere ogni nostra opera, stando in braccio come un bambino, e avremo la potenza stessa di colui che ci conduce. Già nell'Antico Testamento il Signore dà questo concetto ad Efraim: io insegnavo a camminare tenendolo tra le braccia, lo traevo con legami di bontà, con vincoli di amore, che solleva il suo bimbo alla sua guancia, mi chinavo su di lui per imboccarlo. Quindi dobbiamo rovesciare il concetto che dobbiamo, non so come dire, abbiamo solo le nostre forze, dobbiamo appoggiarci sulle nostre forze per fare le cose. No, dobbiamo appoggiarci sul Signore. Lasciamo le redini a Lui, lasciamo che sia Lui a regolare le fasi alterne di fervore, di aridità, di luce o di tenebre, o di successi o di fallimenti. Dobbiamo lasciarsi portare. Vuol dire ancora fidarsi di Dio e affidarsi a Dio, essere sicuri del suo amore. Se Dio ci conduce, ma perché preoccuparci? Ma guardate che Dio può tutto, in ogni situazione che a noi sembra senza via d'uscita, è solo Lui che ce l'ha la via d'uscita. Noi non abbiamo la soluzione, ma in Lui c'è. In Lui c'è la soluzione, in Lui c'è, a Lui nulla è impossibile, questo lo dice Gesù nel Vangelo, a Dio nulla è impossibile. Quindi, la piccolezza evangelica non deve essere comunque interpretata in modo distorto. Per esempio, vi dico quello che la piccolezza non è. Non è essere indecisi o insicuri sotto pretesto che magari anche di umiltà, eccetera. Nessuno è più deciso e più sicuro dei piccoli, perché la loro sicurezza non poggia sulle sabbie mobili del proprio fervore, ma sul fondamento dell'onnipotenza di Dio. La piccolezza non porta alla pusillanimità, non tarpa le ali. Nessuno è più audace dei piccoli. Questo lo diceva, mi avvalgo di un testo di padre Liborio Tambè, che adesso è in cielo, e ha scritto dei piccoli volumetti che si intitolano Amore e piccolezza, bellissimo. E quindi la cosa paradossale è che noi dobbiamo sforzarci non per avere grossi muscoli per diventare grandi, ma per rimanere piccoli, per lasciarci portare da Dio. Quanti no al proprio io per dire sì a Dio? Quindi il cammino dell'infanzia esige robustezza di volontà, forza di carattere, solidità di impegno. E allora faremo l'esperienza che tutto posso in colui che mi dà forza, tutto posso in colui che mi dà forza, perché dobbiamo avere questa fede. E credere nell'amore di colui che per noi è padre e anche madre, sposo, fratello, amico, è tutto. E la fede ci rende capaci di tutto. Lo dice Matteo nel Vangelo: se avreste fede pari a un granellino di senape, potrete dire a questo monte: spostati di qua a là, ed esso si sposterebbe. Se la nostra fede fosse autentica, tante montagne si sposterebbero. Siete mai riusciti a spostare una montagna? Eppure il Vangelo lo dice. Se tu dici a questa montagna con fede, gettati nel mare, e questa si getta. Cioè, dobbiamo prendere il Vangelo un po' alla lettera, e diciamo, no, ma queste cose, vabbè, sono scritte, ma... Noi, sapete qual è la nostra legge? È quello che vediamo che accade, non è mai accaduto, ma non è quello che deve essere il criterio, è la parola di Dio. Anche chi crede in me compirà le opere che io compio e, sentite, sentite, ne farà di più grandi, ma per questo bisogna diventare piccoli, di quella fede che sposta le montagne. Bisogna diventare piccoli, bisogna credere. Credere non significa essere convinto che esiste Dio o Gesù Cristo, sarebbe troppo poco, anche i demoni ci credono e tremano. Credere significa soprattutto fare credito a Dio, fidarsi di Lui, del suo amore, della sua parola, affidare a Lui tutta la propria vita con le sue attività, difficoltà, lotte, sconfitte, e quindi bisogna rovesciare il concetto che abbiamo di abbandono in Dio. Abbandono in Dio non vuol dire rinunciare, vuol dire ottenere tutto quello che noi non possiamo ottenere da soli, appoggiandoci alle nostre forze. Quindi io questo commento l'ho intitolato "Come fare per sapere le cose grandi? Diventare piccoli, restare piccoli, confidare in un altro, mettere al centro Dio, non l'io." Lo dice la lettera di San Paolo: né chi pianta né chi irriga, ma Dio. Se siamo piccoli, pendiamo dalle labbra del nostro Padre. Venite a me, voi tu. Poi questa è la seconda parte del Vangelo. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Mi ha colpito questo "voi tutti". Prima di tutto non dice "venite a me" quando siete tutti pimpanti, trulli e giulivi, ma quando siete stanchi. Ecco dove andare a cercare il ristoro e il riposo quando non ce la facciamo più. E in questo, come dire, quando non siamo appoggiati su Dio, abbiamo perso un po' la carta d'identità, la nostra carta d'identità. Qual è la nostra carta d'identità? Prima domanda è: da dove vieni? Vengo da Dio. Dove vai? Torno a casa. Qui sono in esilio, aspetto di tornare a casa. Chi è tuo padre? Mio padre è Dio. Ecco, quando uno ha un padre, si appoggia al proprio padre, non si appoggia su di sé. E questa è la carta d'identità che ci verrà chiesta ai confini non di Stato, ma della vita. Qual è il visto di entrata? Cosa mostri per poter entrare in questo nuovo paese? I meriti di Gesù Cristo morto per me. Ecco, vedete, abbiamo tutto dentro e noi cerchiamo fuori, cerchiamo di sforzarci quando dobbiamo semplicemente affidarci a Dio e realizzare quella parola che dice San Paolo: non son più io che vivo, ma Cristo vive in me. Ecco, se vivessimo questo, tanti pesi ci sarebbero tolti dalle nostre spalle. Ci sarebbe tolto, come dire, ci sentiremmo veramente nelle mani del nostro padre, non ci sentiremmo più orfani. Avremmo, perché Dio può tutto nella vita, eh? Dio può tutto nella vita. Nel Vangelo c'è quella risposta che ha dato quel lebbroso: Signore, se tu vuoi, puoi guarirmi. Questo credeva che lui poteva, ma non sapeva se voleva. E il Signore gli risponde: Se tu vuoi, tutto è possibile a chi crede. Rimanda il potere a lui, rimanda il potere a noi. Tutto è possibile a chi crede. Dio può tutto nella nostra vita, purché lo lasciamo fare. Senza intralciarlo coi nostri dubbi, ma chissà se vuole, ma chissà se lo fa, ma chissà. Vi ho già detto l'altra volta che trattiamo Dio come un uomo, un superuomo magari, ma come un uomo. Quando preghiamo, diciamo, non solo preghiamo per la pace non c'è, ma Dio cosa fa? Cosa fa? Preghiamo per la guarigione non c'è, ma Dio cosa fa? E Dio, ribadisco questo concetto perché è importantissimo, Dio lo vuole molto più di noi, vuole la pace molto più di noi, vuole la guarigione molto più di noi, ma aspetta che noi lo crediamo, che togliamo questo punto interrogativo, ma Dio cosa fa? Ma Dio lo vuole o no? Mi ascolta o non mi ascolta? Aspetta che siamo all'unisono, che siamo accordati con Lui, che siamo. Come dire, un solo spirito. Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Ecco, quindi noi, la vita spirituale, andando avanti, realizza il contrario della vita naturale. Non bisogna crescere in grandezza, bisogna crescere in piccolezza. Dobbiamo imparare a diventare piccoli, a vorrei riassumerla con, vi do alcune regolette che vi aiutano in questo cammino, perché così saremo i primi a star meglio noi e saranno meglio anche quelli che ci circondano. Perché a volte siamo anche troppo precipitosi, siamo anche troppo centrati su quello che dobbiamo fare, dobbiamo decentrarci. Allora ci sono 5 o 6 regolette che ci aiutano a fermare un po' la corsa. Se siete stanchi o oppressi, certo che siamo stanchi perché siamo sempre di corsa. Allora fermiamo un po' la corsa. Le regolette dicono così. Prima, fermati per pensare. Questa è la forza dell'uomo, ma anche prima di agire, fermiamoci per pensare, non agiamo precipitosamente. Fermati per leggere, questa è la base della saggezza. Leggere non solo il Vangelo e la Bibbia, ma anche commenti spirituali. Ci sono tanti santi che hanno scritto delle cose bellissime, andiamoli a scovarli, Sant'Anselmo, San Giovanni della Croce. Fermati per pregare, questo è il più grande potere che tu hai nelle tue mani. La preghiera è la potenza dell'uomo e la debolezza di Dio. Dio si lascia commuovere dalle nostre richieste. Il maggior potere che esiste sulla terra. La preghiera è il maggior potere che esiste sulla terra. Tu le cose sulla terra le ottieni solo in ginocchio. Quarta regoletta, fermati per amare. Ecco, questo è quello che ti rende simile a Dio. Ogni giorno al mattino quando ci svegliamo cominciamo a chiederci cosa farò oggi, cosa non farò, programmiamo la giornata, la prima cosa che dobbiamo dire, oggi devo amare. Quinta regoletta, fermati per riposarti. Ecco lo stress, la malattia del giorno è lo stress. Bisogna fermarsi e riposarsi in Dio. Non solo fermati per riposarti, ma fermati per riposarti in Dio. Sesta regoletta, fermati per dare, il giorno è troppo corto per vivere da egoista. Ecco, questo sarebbe il cuore di Dio. Dio si comporta così, quindi cerchiamo di avere questa carta d'identità, nuova carta d'identità, che ci permette di vivere come Dio. Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Adesso passo alla vitamina spirituale. Ve la do tratta da un salmo, è bellissimo questo salmo. Siccome il Vangelo parla anche, venite a me quando siete stanchi, oppressi, io vi darò ristoro. Allora, come fare per rimarginare chi fascia le nostre ferite, chi conta le stelle? Il Signore ricostruisce Gerusalemme. Ecco, quando siamo sfiniti, quando siamo a pezzi, abbiamo bisogno di essere ricostruiti. Chi è che ci ricostruisce? Lui, andiamo a Lui. Il Signore ricostruisce Gerusalemme, raduna i dispersi di Israele, risana i cuori affranti e fascia le loro ferite. E non solo, egli conta il numero delle stelle e chiama ciascuno per nome. Oh, sapete che le stelle hanno un nome, ma bisogna chiedere a Dio che nome gli ha dato, gliel'ha dato lui, noi non lo sappiamo. Ecco carissimi, allora vi auguro una santa domenica, se avete bisogno di chiarimenti il numero è 338 75 53 847 e poi c'è il sito In Cammino con Gesù dove ci sono anche gli audio. E ciao a tutti da Vilma.